Radio Bequit su internet www.rbe.it.
Che bella canzoncina, che dà la carica. Certo, questa è sempre Ursula e voi dovete partecipare a questo programma. Ma come si fa? Beh, potete approfittare degli sms, cioè spedirceli, inviarceli al 339-6300-192 oppure visitare le varie pagine sui social. Quindi su Facebook trovate tutte le indicazioni per interagire con noi, cioè basta scrivere sulla bacheca. Cioè, è facile, è molto facile anche per tutti coloro che si sentono un po' divided, quindi digitally divided. No, non spaventatevi, potete farlo anche voi. E quindi adesso scopriamo che quest'oggi, sono molto contento di questo, fa gli anni Meg Ryan e Jodie Foster. Sono in realtà nata una nel 61 e l'altra nel 62. Entrambi attrici molto molto bravine, molto simpatiche, ci piacciono. Così come ci piace anche Larry King, che è una giornalista sia radio televisivo, diciamo, radio TV fa, e il Larry King Show è uno, penso, dei programmi più longevi che la CNN conosca, ma penso anche che il mondo conosca, dopo La Signora in Giallo, probabilmente. Abbiamo anche Estelle Parsons, che fa gli anni oggi, lei attrice Oscar per Bonnie e Clyde, ma tu pensa. Ma il compleanno di oggi è quello di Indira Gandhi. Esatto, il primo ministro indiano, che lo fu dal 66-77, poi dall'80 all'84, poi assassinato, ve lo ricorderete. Lui era nato nel 1917 e una cosa incredibile è il fatto che un copriletto dell'IKEA si chiama Indira. Ecco, no, solo giusto per darvi la dimensione, no, di questo nome, che a volte uno dice, scopri che un grande premio Nobel per la pace dando il nome di un copriletto e a una bellissima civiltà indiana dal nome di una margarina, capisci che ci sono delle iniquità nel mondo proprio da questi esempi. Però in ogni caso noi ci terremo dure e andremo avanti. Auguri anche a Calvin Klein, che è il re delle mutande, penso, perché non c'è mutanda che non sia firmata se non è Calvin Klein. Vabbè, lui stilista del 1942, tuttora allegramente in attività. E poi vabbè, ce ne sono un'altra serie, ad esempio anche Concita De Gregorio fa gli anni oggi, le del 63, e anche Povia. Ecco, spegnerà le candeline coi bambini che fanno oppure invece no? Questo è la grande domanda dei Povia. Vabbè, insomma, auguri anche a lui, anche se a volte la fa un po' fuori dal vaso ogni tanto, mi sembra. Però vabbè, non importa, gli vogliamo bene lo stesso, vogliamo bene a tutti oggi.
Radio Bequit su internet www.rbe.it.
Molto interessante il fatto che IKEA, Francia, è stata un po' decapitata, nel senso che il direttore generale, il direttore finanziario e un ex manager sono stati fermati dalla polizia di Versailles nell'ambito di un'inchiesta. Infatti ci sono sospetti di spionaggio a danno degli impiegati, ma anche dei clienti stessi. E infatti la società avrebbe cercato informazioni giudiziarie e sui conti in banca prima delle assunzioni e anche verso i clienti con le quali aveva dei contenziosi in corso. E non è una cosa molto carina, insomma. Ma perché non si fa i fatti suoi l'IKEA? Cioè, non basta il curriculum e poi il colloquio conoscitivo, no? Devi anche andarlo a spiare. Ma poveri, che tra l'altro poi non è che uno lavora alla NASA o al Pentagono, lavori all'IKEA, cioè devi montare un mobile al massimo. Cioè, è vero che se lo monti male crolla, però non è la fine del mondo se un Billy cade o magari è storto un po' il ripiano. Cioè, va bene, no? Insomma, poi magari devi solo riempire gli scaffali, dipende un po', o allineare i carrelli, o bagnare le piante. Ma qualcuno le bagna mai le piante dell'IKEA quando sono all'IKEA? Però no, veramente, hanno sempre un aspetto terribile, patite, tutte un po' sminchie, un po' secchine. Ecco, forse sarebbe il caso che, anziché spiare tanto e magari si dessero da fare, magari loro fare un giro col bagnur e bagnare quelle, no, soprattutto le piantine e le limistodia rotundifoglia hanno un aspetto terribile all'IKEA. Ma veramente, patite. Comunque, fatto sta che dopo le denunce del sindacato francese Force Ouvrière, sono stati appunto fatti questi fermi e è scoppiato questo caso dopo un articolo pubblicato su Le Canard Ancien, che accusava l'azienda di aver ottenuto illegalmente precedenti giudiziari e rapporti sui conti correnti bancari delle persone che erano di interesse all'azienda. Ups, mi verrebbe da dire, però vabbè, sono cose che succedono, insomma, ogni tanto ti capitano di scoprire informazioni che non avresti dovuto, e vabbè, sono cose che succedono, ma dopo parliamo di qualcosa che è stato scoperto e che magari era meglio non scoprire.
Radio Bequit su internet, www.rbe.it.
Allora, la notizia arriva dal Belgio. Voi direte, che cosa fanno i belgi quando non hanno niente da fare? Beh, loro prendono e analizzano i libri della biblioteca. Ma io voglio dire, ma già qui, no? Sei uno scienziato, hai voglia di fare esperimenti, di fare scienza, effettivamente. Cosa ti viene in mente di andare ad analizzare le pagine dei libri della biblioteca? Proprio, deve esserci proprio una grandissima noia di fondo, penso, no? Comunque, fatto sta che questo simpatico signore ha preso in prestito dei libri della biblioteca e li ha sottoposti ad uno scanning per scoprire se e cosa c'era sopra, e ha scoperto che sulla maggior parte dei libri ci sono delle tracce di cocaina, e su 50 sfumature di grigio pare ci sia anche tracce del virus dell'herpes. Così, tanto per gradire. Ora, io non so bene in Belgio cosa ne facciano dei libri, fondamentalmente, però vuol dire che dico che ne deve avere tante per spolverizzarci i libri. Comunque sostiene questo simpatico signore, cioè Jan Tietgat, che ha appunto preso in prestito questi libri più famosi del momento e li ha sottoposti al controllo. I livelli di cocaina riscontrato nei libri non può far sentire il lettore in preda all'effetto di quella droga, ma può farlo risultare positivo ad un test antidroga. Quindi, all'occhio nel caso. Invece le tracce del virus dell'herpes sono presenti appunto nel libro in 50 sfumature di grigio, ma sono talmente lievi da non causare alcun danno al lettore, quindi potete toccarlo e smanettarlo finché vi pare, ma tanto non succede niente, quindi non vi beccate l'herpes a leggere o toccare il libro della signora, che non mi ricordo più come si chiama, che ha scritto questo bel volume. Però è interessante appunto che in Belgio si succedano certe cose. Io adesso non so se le biblioteche del nostro paese sono più pulite, però in effetti è vero, quando tu prendi in prestito un libro poi lo restituisci, e in effetti non è che poi quando torna che se lo puliscano o lo rimettono sullo scaffale, il prossimo che lo richiede glielo danno tranquillamente. Quindi in effetti potrebbe anche essere che se uno l'ha usato male o l'ha messo a contatto con qualche schifezza, non lo so. Questo sono i grandi dubbi della scienza e della vita. Però io non so perché uno poi debba andare appunto ad analizzare i libri, che poi si fa venire il patema, no? Tanto se le tracce che hanno identificato non sono dannose per l'uomo, perché farsi venire poi l'ansia, no? Di dire vado in biblioteca a prendermi un libro e poi magari mi piglio anche un Garbanel? Cioè, stai manzo, stai tranquillo e vivi sereno, e non farti neanche la domanda, no? Occhio non vede, cuore non duole, si dice. Quindi non lo so perché uno debba andarsi a impelagare in queste cose, davvero, e mi risulta incredibile. Vabbè, in ogni caso, fate attenzione quando prendete un libro in biblioteca, che magari dentro c'è la surprise, no? Oppure la cocaina, l'eroina, il babau, chissà che altro. Vabbè, solo in Belgio però, chissà in Italia, fate la ricerca, forza, finanziate
Radio Bequit su internet, www.rbe.it.
Dobbiamo ancora parlare di un'altra cosetta.
Ah sì? E perché mai di grazia?
Perché questa è la mezz'ora propedeutica, tra parentesi. Non hai sentito il richiamo?
Quale richiamo?
Ursula, aiuto, io dico! Son qua.
Ed eccoci giunti all'ultima mezz'ora di Ursula, vale a dire anche la mezz'ora propedeutica a tra parentesi. E voilà, eccoci pronti per parlare di ciò che poi succederà appunto in tra parentesi, cioè si parla di questioni di diritti, diritti legati alle proprie opere, quindi copyright e quindi Agicom e quindi tutto quello che gravita intorno a quel grande mondo dei diritti applicati soprattutto alla questione digitale, cioè alla fruizione tramite media che normalmente si ricollegano ad internet. Quindi quando voi magari andate a cercare un film o a scaricare una canzone, come avete fatto? L'avete pagata? Non l'avete pagata? Avete cercato un servizio di streaming? Avete fatto un download completo? Insomma, ci sono tanti modi per fruire di materiale su internet e ci sono tanti modi per incappare in problemi o per violare il famoso copyright. E il copyright adesso pare che appunto la G-Com voglia stabilire delle regole molto molto fisse, molto importanti. Ma su tutto questo comparto naturalmente ne sentirete tutto quanto la descrizione, con tanto di termini ben spiegati, più di quanto possa fare io, all'interno di tra parentesi. Noi vogliamo indagare invece un'altra strada, cioè oltre al copyright esistono altri modi per tutelare le opere d'ingegno, per così dire, che possono essere fruite tramite internet, e ci sono moltissimi modi differenti e cercheremo di scoprirli con qualcuno che ne sa naturalmente più di noi. Quindi, se vi interessa, se magari avete messo voi stessi qualcosa disponibile agli altri e volete in qualche modo però essere tutelati per quello che avete fatto e a ricevere un riconoscimento per il vostro lavoro, perché insomma è importante anche questo aspetto, bene, ascoltate, perché magari troverete qualche informazione particolarmente utile.
Radio Bequit su internet, www.rbe.it.
Dunque, modi per tutelare le proprie opere d'ingegno, ce ne sono tanti. Il copyright si esprime in molti modi diversi. Adesso, per capire quali sono questi modi e per capire come si esercita il proprio diritto nel tutelare le proprie cose create, abbiamo con noi Claudio Artusio. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi dell'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori.
Allora, il copyright è spesso qualcosa che si dice non bisogna infrangerlo perché altrimenti ci arrivano le mazzate, però per tutelare qualcosa non c'è soltanto una via di totale chiusura, ma ci sono molti modi, e uno di questi, i Creative Commons, diciamo, sono un grosso insieme di modalità con cui si può proteggere il proprio lavoro. Ecco, come nascono e per quale esigenza, visto che c'era già effettivamente un modo per proteggere il lavoro, perché poi è nata l'esigenza di fare qualcosa di diverso e di aggiuntivo?
Sì, allora, mi permetto di correggerti parzialmente, nel senso che questo è proprio uno degli equivoci con i quali ci troviamo a confrontarci ogni tanto quando si parla di licenze Creative Commons.
Ecco.
Le licenze, come qualsiasi licenza di diritto d'autore, non servono a tutelare l'opera, perché l'opera viene tutelata soprattutto in Italia, ma come negli altri ordinamenti giuridici, per il semplice fatto dell'atto creativo in sé. Cioè, una volta che un autore ha fissato su un supporto e quindi ha estrinsecato nel mondo concreto una propria opera, un parto di un'opera d'ingegno, questa è già automaticamente tutelata dall'ordinamento giuridico. Quello che è l'aspetto della appropriazione pratica di una prova di quello che può essere una datazione certa, uno strumento per fornirsi di questa qualità e di poterla provare di fronte a eventuali controversie sul punto, è tutto un aspetto che possiamo ancora discutere assieme, e i metodi sono quelli classici che immagino molti ascoltatori conoscano, che possono essere quelli del deposito dell'opera presso un notaio o presso le società di gestione collettive come la SIAE o simili consorelle, che oltre a gestire i diritti sulle opere creative forniscono anche un servizio appunto di acquisizione di queste opere tramite il deposito, quindi che possono fornire una prova e fare una data certa di esistenza di quest'opera nel caso di malaugurate controversie sul punto. Le licenze di diritto d'autore, tra le quali vi si trovano anche le licenze Creative Commons, non servono a questo aspetto, nel senso che appunto svolgono una funzione completamente diversa, che sì, è quella della licenza di diritto d'autore, ovvero sia quella che dal latino licere significa consentire, è uno strumento volto a specificare e a stabilire le modalità di circolazione dell'opera. Ad esempio, voi sapete che attualmente, per quanto stabilisce la legge, vige sulle opere d'ingegno il cosiddetto tutti i diritti riservati, cioè io autore un atto creativo e quindi senza formalità specifiche per poter acquisire questo diritto, se non appunto aver creato l'opera, sono in possesso di un fascio di diritti che sono tanto patrimoniali quanto morali su quest'opera, a esclusione di qualsiasi altro, e tutti questi diritti che mi sono riconosciuti dalla legge spettano a me e a me soltanto.
Okay.
A cosa servono le licenze di diritto d'autore? Che sono quelle che esistevano certamente prima anche di quelle cosiddette licenze libere, come quelle per il software libero o come le licenze Creative Commons. Le licenze servono a stabilire appunto di poter trasferire temporaneamente o definitivamente una parte o tutti i diritti sull'opera. In questo senso le licenze Creative Commons sono state licenze che sono state sviluppate per aprire, per agevolare il processo di apertura di questi diritti e di trasmissione di questi diritti per la circolazione delle opere, nel senso che ovviamente le licenze sono uno strumento giuridico che va approntato da chi ha delle competenze specifiche sul campo, e ovviamente esperti di traduttore, avvocati, eccetera. Quindi normalmente un singolo autore non è, per quanto sia assolutamente legittimato poterla stipulare, a stendere da sé un contratto, una licenza di diritto d'autore, chiaramente si trova in difficoltà perché non è in possesso di competenze tecniche specifiche.
Certo.
Le licenze Creative Commons sono state sviluppate da Creative Commons, appunto, che è un'organizzazione no profit statunitense, sono state messe a punto all'incirca una decina di anni fa da parte di esperti giuridici e anche di quello che allora si andava facendo e estendendo alla percezione del pubblico di massa, che è appunto internet e quindi la rivoluzione digitale nella quale ci troviamo assolutamente immersi attualmente. In questo senso le licenze sono state sviluppate soprattutto per circolare e veicolare, le licenze Creative Commons sono state sviluppate soprattutto pensate per la divulgazione di opere tramite le piattaforme digitali su internet, ma funzionano, diciamo, anche così offline, quindi
certo,
anche qualora le opere vengano diffuse su supporti, chiamiamoli così, analogici, concreti, appunto per far sì che chiunque, pur digiuno di nozioni specifiche di diritto d'autore e di diritto in sé, possano fare riferimento a questi modelli standard di licenze, che sono appunto licenze, sono sostanzialmente sei tipologie di licenze che prevedono delle clausole specifiche di maggiore o minore apertura di quel tutti i diritti riservati di cui parlavamo prima. Cioè, se io ho realizzato un brano musicale e voglio diffonderlo su internet a determinate condizioni, che poi magari vi elenco adesso, attraverso una licenza Creative Commons, attaccando quindi una menzione, veicolando il brano musicale con una menzione che specifichi appunto che quel brano musicale è diffuso con tale licenza, in questo modo faccio sapere a terzi che possono entrare in contatto con il mio materiale, che quel materiale appunto è distribuito con quella licenza, e quindi su quella licenza sono consentiti una serie di utilizzi che normalmente sarebbero riservati, stanto il copyright classico, appunto, di tutti i diritti riservati, e che io invece posso, io fruitore terzo di quell'opera, posso farne un uso a seconda delle clausole della licenza. Queste clausole, sostanzialmente le licenze sono sei,
ecco,
e tutte quante, dalla più permissiva alla più restrittiva, permettono comunque la circolazione dell'opera in via gratuita, quindi la ridistribuzione e la diffusione dell'opera, quantomeno per fini non commerciali, sempre ovviamente mantenendo l'obbligo per chi ne faccia uso di esplicitare la menzione di paternità dell'opera aspettante all'autore. E quindi avremo la cosiddetta licenza più permissiva, che è la licenza attribuzione, che fra gli obblighi principali da parte degli utilizzatori richiede appunto che si dia menzione dell'opera qualora la si riutilizzi, e permettono anche non solamente di farla circolare così nella forma originaria, ma mi permettono anche di riutilizzarla, di impiegarla, ad esempio modificandola, remixandola o traendola un'opera derivata, ad esempio da un romanzo. Se io lo distribuisco con licenza Creative Commons attribuzione, posso da quel romanzo trarre un film utilizzando come base il romanzo. Un'attività che in assenza di una licenza Creative Commons, di una licenza tout court, richiederebbe l'autorizzazione da parte di terzi all'autore originario del romanzo per poter appunto trarre un'opera derivata. Proseguendo fra le altre licenze Creative Commons, ci sono poi tutta una serie di permessi che l'autore può decidere di attribuire, e a seconda di quello che si riserva o permette ad altri, può riservarsi ad esempio lo sfruttamento commerciale dell'opera, e quindi dare l'opera con una licenza attribuzione non commerciale, che è appunto una clausola che fa sì che i terzi possano solamente utilizzare e diffondere l'opera per fini non commerciali. può decidere di riservare a sé soli quei diritti di trarre dall'opera un'opera derivata, come abbiamo detto prima, cioè dal mio romanzo voglio essere solamente io a poter decidere di trasformarlo e trarne un musical, allora includerò anche una licenza, una clausola non opere derivate, che appunto impedisce a terzi di modificare, alterare, trasformare l'opera, ma consente loro soltanto di veicolarla nella loro forma, nella forma originaria e completa. Un'ulteriore clausola è poi quella che è stata mutuata soprattutto dall'ambiente del software libero, che è una clausola share and like, condivide allo stesso modo, che sostanzialmente fa sì che tutto il materiale che io posso trarre un'opera derivata dall'opera originaria, e quindi, come dicevamo prima, io posso trarre un film dal romanzo in Creative Commons, ma proprio perché esiste questa clausola condividi allo stesso modo, io stesso dovrò poi veicolare quel film che ho tratto da quell'opera con un'analoga licenza che quindi conservi il ricircolo di quelle condizioni e quindi delle condizioni della licenza adottate sull'opera originaria anche sull'opera derivata.
Ecco, e queste modalità si possono applicare a qualsiasi tipo di opera d'ingegno, quindi non soltanto la musica, i libri o il software, ma qualsiasi cosa, immagino.
Assolutamente sì, diciamo, poi si può anche applicare a disegno modelli, fin tanto che poi i disegni modelli e quindi gli oggetti del design hanno anche una doppia valenza giuridica, sono sia soggetti al brevetto e alla registrazione come marchi, ma sono anche oggetti di diritto d'autore, quindi anche in quel caso, fin tanto che rientrino nella componente di ingegno tutelata dalla legge di diritto d'autore, sono assolutamente passibili di un'applicazione di una licenza Creative Commons, assolutamente sì. Ma anche pensiamo ai database, che sono sostanzialmente il pane di quello che si definisce il movimento open data, quindi dei dati aperti, del ricircolo delle informazioni nel settore pubblico. Anche in questo campo probabilmente avrete sentito come sempre più comuni italiani, regioni, enti anche a livello centrale abbiano messo a disposizione i propri dati, sovente capita che questi dati vengano appunto messi a disposizione con licenze Creative Commons.
Ecco, i vantaggi dell'utilizzare questo approccio piuttosto che il copyright classico o viceversa, quindi qual è il miglior uso del copyright classico piuttosto che il Creative Commons, quale sarebbe?
Ma allora, ovviamente è soprattutto quello dell'abbattere quelli che si chiamano così i costi transattivi, i costi economici di transazione, ovvero sia applicando una licenza io faccio sapere automaticamente che su quella, ovviamente devo essermi fatto a monte un ragionamento sull'opportunità di far diffondere il mio materiale con una licenza, che appunto abbiamo detto licere, è uno strumento con il quale io consento, quindi apro e fornisco dei diritti a terze parti sul mio materiale. Quindi ovviamente sono sicuramente quelli, a prima vista i vantaggi immediati sono quelli di una più estensiva e capillare distribuzione e divulgazione del proprio materiale. Ogni qualvolta noi ci incontriamo un materiale, immaginate ovviamente, aggiungete a questo le potenzialità di internet, quindi dell'immediata raggiungibilità dei contenuti da parte di qualsiasi utente, ebbene qualsiasi contenuto io trovi su internet, qualora non vi ritrovi un'addizione non solo dell'esistenza di una licenza Creative Commons su di esso, ma di un qualsiasi altro strumento che può essere un'altra licenza libera o una specie di menzione che attribuisca specifici diritti e autorizzazioni sull'opera, io devo assumere che tutti i materiali siano completamente coperti da copyright, e quindi devo per forza contattare l'autore per qualsiasi utilizzo creativo o rimpiego dell'opera o circolazione dell'opera che voglia fare. Le licenze Creative Commons servono appunto per far sì che visivamente, immediatamente, si sappia che determinati diritti sono attribuiti a terzi sull'opera e che è possibile farlo senza contattare l'autore, e quindi con risparmi di tempo e a volte anche di mezzi, non ultimi quelli economici.
Quindi fondamentalmente non è che siano più permissive e quindi tolgano all'autore il controllo sulla propria opera in qualche modo, insomma.
Beh, allora,
il controllo è sempre quello.
No, allora, ovviamente è l'autore stesso che deve in primis scegliere se, ad esempio, attribuire a terzi la possibilità di sfruttamento economico dell'opera o meno. Quindi ovviamente è l'autore stesso che deve valutare da parte sua quanti e quali diritti attribuire su terzi sull'opera. Naturalmente alcuni diritti riservati non è volto a depauperare l'autore dei propri diritti, nel senso che non è che la licenza in sé consenta meno diritti di quelli che dà il copyright classico, è l'autore stesso che decide di trasferire e di far condividere ad altri alcuni diritti sulla sua opera, ovviamente per le proprie ragioni e i propri fini.
Quindi insomma in qualche modo c'è in ogni caso una copertura, ecco, per quanto riguarda i diritti.
Nel senso che ovviamente tutto quello che non è attribuito con licenza è riservato. La copertura, forse come la intendi tu, cioè tutela, come ti dicevo prima, è un qualcosa che non spetta attraverso le licenze, nel senso che ovviamente se qualcuno viola i termini della licenza, né più nemmeno come una licenza Creative Commons, né più nemmeno come una violazione di una qualsiasi licenza, a quel punto spettano all'autore tutta una serie di possibilità, non ultime quelle del ricorso all'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti che sono stati violati poiché si è fatto un uso di quei diritti che invece erano riservati. La licenza in sé però, come ti dicevo, non si occupa di tutelare l'autore dal punto di vista del qualcuno viene, mi contatta e mi dice guarda che quell'opera è uguale alla mia che io avevo pubblicato 8 giorni prima di te, perché in quel caso la licenza in sé, certo, non è uno strumento che possa valere a quei fini, ecco.
Ecco, nel caso io abbia prodotto qualcosa e voglia applicare una licenza Creative Commons dopo aver appunto depositato eccetera, come posso fare per avere le informazioni su quale possa essere il modo migliore e la licenza migliore che posso attribuire alla mia opera?
Ma allora, innanzitutto consiglio un giro sul sito Creative Commons Italia e anche eventualmente su siti Creative Commons internazionale per vagliare tutto il materiale dalle FAQ ai vari manuali operativi che sono stati sviluppati dalle communities che sostanzialmente rispondono a questi e altri quesiti. Dal punto di vista pratico ovviamente questo dipende un po' dalle finalità dell'autore. Se la finalità è la massimizzazione della divulgazione dell'opera, meno clausole ci sono e quindi più andiamo al massimo livello di libertà concessa, e questo moltiplica le possibilità di riutilizzo e quindi di diffusione dell'opera, chiaramente a patto che appunto si accetti il fatto che si conferiscono tutta una serie di libertà a terzi, che possono essere quelli dello sfruttamento anche economico dell'opera, la possibilità di modificare l'opera per trarre un'opera derivata e così via. A seconda di quanto si voglia concedere o meno, quindi a seconda di quanto si ritenga che invece determinati diritti di sfruttamento debbano essere mantenuti sotto controllo da parte dell'autore, questo ovviamente fa sì che ci si orienti verso licenze, chiamiamole più restrittive, fermo restando che, e questo è sicuramente un aspetto che va considerato a monte, l'applicazione di una licenza, anche la più restrittiva, fa sempre sì che sia consentito un ricircolo dell'opera, cioè siccome anche per quanto possa impedire lo sfruttamento commerciale che questa venga modificata, l'opera comunque circola, quindi diciamo una circolazione, chiamiamola rivale o comunque alternativa rispetto alla fonte, che può essere quella dell'autore in sé, è sempre possibile proprio perché la licenza in sé è uno strumento volto alla condivisione, quindi alla permissività su certi diritti sull'opera.
Benissimo, direi che abbiamo fatto un quadro piuttosto completo delle possibilità che ci dà il copyright di versione Creative Commons, quindi la possibilità di dare un po' di apertura. Grazie ancora a Claudio Artusio per essere stato con noi e averci dato queste indicazioni piuttosto preziose.
Grazie a voi e un buon proseguimento di trasmissione.
A presto, grazie.
Salve.
Radio Bequit su internet www.rbe.it.
E noi abbiamo terminato lo spazio a nostra disposizione anche per quanto riguarda la mezz'ora propedeutica, quindi Ursula termina ufficialmente qui, ma ci ritroverete sparpagliati in giro per il palinsesto, repliche alle 16 e poi per tutto il pomeriggio per arrivare fino a tra parentesi. Ma non vi preoccupate, domani mattina dalle 12 siamo nuovamente con voi in compresenza, quindi saremo io e la Susy insieme. Intanto continuate pure a scriverci e a interagire sui nostri vari social, cioè i Facebook, Twitter e quant'altro, e al 339 6300 192 potete sempre mandare i vostri sms. Io vi auguro un'ottima giornata, ci sentiamo di nuovo in diretta domani mattina. Ciao!
Radio Bequit su internet www.rbe.it.